al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento. Diamo il benvenuto anche a Vasco Feligini, Eva Rohrmann e Luciana Fantini che stanno gestendo la parte tecnica. Oggi voglio parlarvi di un piccolo scandalo, ma in realtà è grandissimo, che riguarda le nostre coscienze, il debito estero che pesa sui paesi poveri, perché la cancellazione è stata fatta fino a un certo punto e non tutti i paesi hanno davvero fatto il possibile. Per capire a che punto è, io do il benvenuto a Riccardo Moro, che è presidente della Fondazione Giustizia e Solidarietà. Benvenuto Riccardo.
Buongiorno.
E al professor Stefano Manzocchi, ordinario di economia internazionale all'Università LUISS. Salve professore, benvenuto.
Buongiorno.
Uno scandalo del quale si parla poco, Riccardo, no? Perché i paesi poveri sono sotto questo peso imponente del debito estero che da alcuni paesi è stato cancellato, ma non da tutti. So che questa mattina voi avete iniziato un convegno.
Esatto, è corretto.
Un convegno che si intitola Dove si tiene e di cosa si parla, perché diamo anche uno spunto di cronaca da questo punto di vista, perché è importante capire anche chi parteciperà.
Si chiama Debito, Giustizia e Solidarietà, si svolge a Roma in via Aurelia 800, 796 anzi, dove vi sono le nuove sedi della Conferenza Episcopale Italiana, della Caritas in particolare, di Migrantes, e dove ci sono le sale che accoglieranno molte persone che vengono da varie parti d'Italia perché parteciparono durante il giubileo alla campagna che chiedeva la cancellazione del debito estero dei paesi più poveri e in questi anni hanno continuato a lavorare nella Chiesa italiana e nella società civile italiana su questi temi e un po' di ospiti da varie parti del mondo, voi membri delle reti della società civile che lavorano su questi argomenti, voi persone che hanno lavorato con noi in due operazioni di conversione di debito in Guinea, Conakry e Zambia, che sono state accompagnate e realizzate da noi tra il 2001-2002 e quest'anno e di cui rendiamo conto anche durante questo convegno.
Quanti sono i paesi che hanno cancellato e quelli che ancora non lo hanno fatto? E poi ti farei fare anche un riferimento all'Italia, perché credo che valga la pena proprio di capire il nostro paese come si sta comportando.
Allora, questa è una materia in cui i numeri sono davvero un'opinione, un poco come il lapsus che io facevo prima tra 796 e 800, è facile far dire qualunque cosa ai numeri.
E questo è un problema, no, Riccardo?
Sì,
è un problema grosso.
Giovanni XXIII, quando ha scritto La pace m'interas, diceva che la pace si fonda su quattro pilastri e uno di questi quattro è la verità. E la questione della verità è una questione delicata. Perché? Perché la materia del debito è una materia estremamente complessa. I paesi si sono indebitati ricevendo soldi dalle banche commerciali che hanno in parte restituito, in parte no, a condizioni diverse, con valute diverse. Ricevendo soldi dai governi ricchi del nord del mondo, i famosi crediti d'aiuto, oppure comprando forniture che poi magari non sono state pagate e diventano un debito a quel punto non più verso l'imprenditore, ma verso il paese in cui l'imprenditore lavora, che ha garantito quell'operazione. Di più ci sono prestiti ricevuti da Banca Mondiale, Fondo Monetario, le banche regionali di sviluppo. Tutto questo viene erogato con condizioni diverse, con valute diverse, con tassi di interesse.
Quindi per capire,
di restituzione.
Riccardo, io posso cancellare una parte del debito e far risultare che lo ha cancellato tutto, in realtà poi ho anche altri prestiti che posso esigere da questo paese povero,
sì,
e condizionarlo.
Posso più che far risultare, posso dirlo. Effettivamente la retorica dei paesi ricchi in questi anni ha detto abbiamo risolto la questione del debito.
Non è vero.
Perché non è vero in termini complessivi, anche se per i paesi che sono stati oggetto dell'iniziativa più interessante, che si chiama iniziativa IPIC, effettivamente la cancellazione è stata effettuata ed è stata consistente e in diversi casi efficace. Sono una trentina i paesi che sono stati ammessi a questa iniziativa, 23 hanno terminato il percorso, 10 lo stanno ancora svolgendo. Per i 23 si è verificata un annullamento consistente, quasi totale, dei crediti vantati dai paesi diciamo occidentali e un'annullazione anche molto consistente dei cosiddetti debiti multilaterali, cioè i prestiti della Banca Mondiale e del Fondo Monetario. Laddove Queste operazioni sono state fatte vincolando le risorse liberate al finanziamento della lotta alla povertà strettamente e coinvolgendo la società civile locale con un percorso trasparente anche di monitoraggio, eccetera. Le operazioni sono state efficaci e effettivamente riscontriamo aumenti nella spesa sociale, insomma dei percorsi virtuosi, non tutto è risolto, però insomma ci sono dei risultati positivi.
Professor Manzocchi,
questo non è avvenuto,
prego,
e evidentemente
Riccardo,
si fa più fatica.
E questo naturalmente è comprensibile. Professor Manzocchi, però vorrei capire questo, quanto pesa il debito estero sullo sviluppo dei paesi poveri? Perché è un macigno che sta lì, che non si muove.
Dunque, in questi anni recenti noi abbiamo assistito a un fenomeno di alcuni paesi ex poveri, che in realtà in parte ancora lo sono, che vengono chiamati paesi emergenti, e questo fenomeno che ha coinvolto paesi di diversi continenti, dall'Asia all'America Latina all'Africa, ha oscurato il fatto che ci fossero altri paesi non emergenti, che non erano affatto emersi dalla situazione di povertà e di sottosviluppo. Allora, per questi ultimi, che sono quelli di cui stiamo parlando, il problema del debito è tuttora un macigno, perché il debito va onorato in valuta estera pregiata.
Dollaro?
Dollaro
o euro?
Euro, ma è la stessa cosa. Cioè, sono più o meno pregiate a seconda del tasso di cambio del giorno, ma la verità è che questi paesi sono costretti a reimmettere verso le banche creditrici o verso i paesi creditrici gran parte dei proventi scarsi in valuta che ottengono dalle loro esportazioni. Quindi per questi paesi molto poveri, non emergenti, il debito continua a essere un grande fardello. Anche se poi magari, se leggiamo le statistiche, sembra che in termini di ammontare complessivo sia magari poco evidente un fardello numerico, può essere un debito anche di un miliardo di euro, un miliardo di dollari, che crea enormi problemi a un paese piccolo e molto povero.
Con la crisi economica in atto, professor Manzocchi, secondo lei molti paesi ci ripenseranno e diranno beh, vabbè, non togliamo il debito estero perché possiamo rientrare un po' di capitali che abbiamo speso per salvare le banche, per esempio?
Guardi, temo di sì, ma credo che il problema sia ancora più grave, nel senso che già appunto in questi ultimi anni, almeno direi da una quindicina d'anni a questa parte, gli aiuti dei paesi ricchi verso i paesi davvero poveri sono andati scemando. L'Italia, come sappiamo, investiva più di un punto di PIL nell'aiuto ai paesi in via di sviluppo qualche decennio fa, anche molto di più in alcuni anni, è scesa a uno 0,1 o 0,2. Chiaramente le banche in questo momento sono messe talmente male in termini di capitale e di patrimonio che non si potranno permettere di cancellare nulla. Insomma, le banche hanno problemi a rientrare dai crediti ordinari, figuriamoci se si possono permettere oggi di cancellare qualche credito. Temo che anche per i governi in questo momento ci sarà poco spazio, ma ripeto, c'è qualcosa di più ed è proprio la mancanza di attenzione. Abbiamo tutti pensato in questi anni che siccome Cina, Brasile, Sudafrica, almeno in termini macroeconomici, crescevano, erano diventate potenze economiche, e attenzione perché la povertà c'è anche lì dentro, il problema invece di paesi che erano rimasti fermi fosse scomparso.
Riccardo Moro, quindi siamo ad un periodo davvero nero da questo punto di vista, no? Perché la crisi internazionale fa questo, consiglia alle banche e ai governi di non muoversi.
Sì, anche se poi in realtà i paesi proprio più gravemente indebitati e a reddito minore, proprio quelli più in basso nella scala economica mondiale, non hanno più grandi relazioni col mondo bancario, proprio perché sono da tempo considerati insolventi. Peraltro è proprio con questi che le iniziative di cancellazione sono state messe in atto. Il problema però secondo me non è solo tanto finanziato, è davvero di agenda politica. Il sud del mondo non è stato al centro dell'agenda politica in questi anni, se non per ragioni di immagine in qualche occasione.
Ne abbiamo viste tanti di queste grandissime sponsorizzazioni, di queste grandissime campagne di immagine, però poi alla fine, come abbiamo visto, nulla è stato fatto, poco è stato fatto. Riccardo.
Però di immagine, se posso fare una battuta cattiva, Tony Blair aveva proposto delle cose inimmaginabili quando c'è stato il G8 in Gran Bretagna.
Però hanno fatto colpo, Riccardo.
Partner, ma sapeva benissimo che i partner non avrebbero mai accettato, perché lui non aveva nessuna intenzione di farlo e gli serviva per campagna elettorale in casa. Allora questa spregiudicatezza purtroppo è frequente, non è rara nel livello internazionale, però noi abbiamo la Cina che invece pone la questione la sua relazione con il sud del mondo in un punto molto alto della sua agenda politica. Io credo che sia necessaria una riflessione di natura politica sulla costruzione degli scenari futuri in cui il sud del mondo va incluso con pari dignità nella discussione, nella elaborazione di un percorso di giustizia, e non sono solo parole retoriche, sono parole molto concrete.
Ecco, in che modo allora, Riccardo?
Che oggi non esiste.
In che modo, Riccardo? Diamo anche conto di quella che è la concretezza poi di queste tue parole, che sono importantissime, però poi debbono trovare un'agenda di concretezza, azioni concrete.
Allora, abbiamo alcuni temi che sono fondamentali. Il primo è la questione commerciale. Le regole commerciali internazionali in cui i prodotti del sud del mondo ricevono molti ostacoli a raggiungere i nostri mercati e noi, o comunque i mercati internazionali, e noi invece ci proteggiamo i nostri. Abbiamo relazioni finanziarie che devono passare da perverse a virtuose. Abbiamo il potere di voto nelle istituzioni internazionali. Oggi in banca e fondo contiamo noi e non conta il sud del mondo. In questi tre elementi si giocano, non tutti ovviamente, ma dei passaggi importanti della costruzione di relazione. Dopodiché ci sono delle relazioni di natura politica, una relazione privilegiata ad esempio dell'Unione Europea con l'organizzazione, con l'Unione Africana e con le aree regionali. Noi oggi abbiamo l'Europa che si propone con i trattati di libero commercio, con le partnership europee si chiamano, in una maniera che è funzionale magari ad alcuni interessi europei, nemmeno a tutti, ma che non è funzionale agli interessi locali e che vengono un po' subiti. Allora cambiare su questi tavoli di dialogo lo stile, non rivoluzionarlo, perché non è che sia proprio tutto sempre nero, tutto brutto, però insomma dare una forte orientata e accelerata, secondo me permette di costruire relazioni privilegiate che domani diventano feconde, dimenticando alcuni pregiudizi abbastanza sciocchi, come quelli che dicono che tanto nel sud del mondo sono tutti corrotti, come se da noi nei nostri paesi la corruzione in sede politica e imprenditoriale non esistesse.
Però dobbiamo dire, Riccardo, scusami se ti interrompo, perché questo è importante, che molti aiuti vanno a finire ai governi che poi in realtà sono corrotti. Questo non dobbiamo dimenticarlo mai, secondo me.
Esattamente arrivando,
perché se poi non arrivano alle popolazioni, quei soldi sono andati persi.
Perché questo è un mito. Allora, perché succede questo? Perché vengono dati i soldi in modo irresponsabile. Noi abbiamo speso in pochissimi anni una quantità di denaro abbastanza ingente con una struttura molto piccola nei due paesi dove abbiamo lavorato, dimostrando che nelle zone più povere del paese, da tutti considerate particolarmente corrotte in ragione della loro povertà, in ragione dell'analfabetismo diffuso che non consentiva alla gente di leggere esattamente che cosa le autorità locali facevano, abbiamo dimostrato che esiste una capacità di assorbimento, ma non perché siamo bravi, noi non abbiamo fatto niente di speciale, semplicemente sono state messe delle regole e dei paletti efficaci, la popolazione locale è stata coinvolta correttamente a cogestire il processo di utilizzo del denaro. Allora, se si vuole dare denaro e farlo gestire bene, si può. Il problema è che molto spesso tutto questo è stato fatto con grande leggerezza e c'è qualcuno che ne ha approfittato. La corruzione esiste, ma esiste anche quando gli si danno l'opportunità di vivere, di svilupparsi.
Professor Manzocchi, è solo una questione di ordine politico, secondo lei, per risolvere i problemi dell'Africa, ma non solo?
Ma guardi, come dicevo prima, io credo che in questi anni il problema vero sia stata questa mancanza di attenzione ad alcuni paesi. Negli anni 80 si parlava del debito pubblico, del debito estero dei paesi in via di sviluppo, mettendoli appunto tutti insieme, c'era il Brasile, c'era il Messico, come paesi dell'Est Europa, la Polonia, l'Ungheria. Ora, alcuni di questi, come abbiamo detto, sono usciti da questa condizione, anche se hanno i loro problemi, insomma. E la verità è che in termini di ordine politico internazionale, la tensione che c'è oggi è tra i paesi ricchi e questi paesi. E l'allargamento del G8 o del board del Fondo Monetario per rivedere le quote di voto, i voti ponderati nel board, non riguarda certo il Benin o il Perù, ma riguarda la Cina, l'India, il Brasile. Insomma, il problema politico è che il mondo che prima veniva tutto identificato come in via di sviluppo adesso ormai è costituito da almeno due categorie di paesi, e che sono quelli grandi, più ricchi e che sono emersi in questi anni, che stanno effettivamente fungendo da contraltare e da controparte per i paesi ricchi. Gli altri sono finiti nel dimenticatoio.
Secondo lei il PIL dei paesi poveri, facciamo finta che il debito venga del tutto cancellato, di quanto potrebbe crescere, professore? L'economia quanto potrebbe tirare se noi con la bacchetta magica, con la spugna, togliessimo questo debito estero che poi è un macigno?
Guardi, come tutti i bravi economisti, io eviterò accuratamente di farle numeri. La verità è un'altra, che non mi tiro completamente indietro. La verità è che siamo in una situazione estremamente instabile. Le faccio un esempio. Abbiamo passato un paio d'anni a lamentarci qui in Italia dell'aumento dei prezzi di alcune materie prime, dall'energia ai beni alimentari, dimenticandoci, o meglio, non considerando che, perché questo è il nostro punto di vista, che ad esempio la ricchezza e il successo dei russi in questi anni passati sono stati esclusivamente legati all'aumento dei prezzi dell'energia, oppure che l'aumento dei prezzi di alcune materie prime alimentari hanno consentito ad alcuni paesi, diciamo così, emergenti o in via di sviluppo, di ottenere qualcosa di più sui mercati mondiali per le loro esportazioni. Ma se questo oggi cambierà, e sta cambiando, e consideriamo che non tanto nel caso dell'energia quanto nel caso delle materie prime agricole, l'offerta, cioè l'aumento dell'estensione delle coltivazioni, reagisce molto rapidamente all'aumento dei prezzi. Se i prezzi dei beni alimentari e dei beni agricoli scenderanno nei prossimi anni, temo che qualsiasi cancellazione del debito non porterà grandissimo sollievo, perché questi paesi continueranno a subire i prezzi del mercato internazionale.
Riccardo Moro, su questo sei d'accordo, su questo spaccato, su questa visione?
Beh sì, sono abbastanza d'accordo. In realtà la cancellazione del debito è una condizione necessaria, perché finché c'è debito questi paesi hanno una emorragia finanziaria che è del tutto inutile, nel senso che denari che si potrebbero usare per investimento nel paese si perdono fuori, ma è una condizione assolutamente non sufficiente, anche perché oltretutto se cancellassimo tutto una tantum oggi, il risultato sarebbe che riceviamo delle risorse da usare magari quest'anno e l'anno prossimo. Allora il problema è che la cancellazione del debito è necessaria per la ragione che dicevo prima, ma deve essere anche un grimaldello per suscitare relazioni differenti e soprattutto processi nuovi. Uno degli elementi fondamentali, ad esempio, è quello di capire come si riesce a suscitare una fiscalità locale nel tempo sostenibile. Questi paesi non possono dipendere dai regali che ricevono da fuori, da cancellazione del debito, da operazioni una tantum più o meno legate alla discrezionalità di qualcuno che è fuori dalle loro comunità. Sono questi paesi che, per essere autenticamente liberi, non solo devono scegliersi i progetti che vogliono realizzare, ma devono poter trovare anche le risorse finanziarie. Oggi, per le condizioni che hanno, questo è estremamente difficile, però la riflessione sul debito per noi è sempre stata un veicolo per suscitare riflessioni e percorsi che andassero in questa direzione.
Professor Manzocchi, secondo lei per quale motivo è così difficile cancellare un debito da parte dei paesi ricchi che si sa che non si potrà più avere? Per quale motivo, secondo lei, basterebbe cancellarlo? Tanto quei soldi noi non li rivedremo mai, no? O è un modo per tenere soggiogati questi popoli, per poter prendere le proprie miniere, i propri beni della terra, per esempio?
No, ma guardi, è più, banale, ma non per questo meno grave, se vogliamo. cioè non dobbiamo immaginarci appunto che ci sia una volontà malvagia dietro, no, molto, poi detto che i comportamenti dei singoli possono essere malvagi e che ovviamente la responsabilità individuale è diversa, ma nel complesso, direi più banale la cosa, molto semplicemente per una banca cancellare un debito, anche se magari questo debito non viene onorato da tempo, si sa che non verrà ulteriormente onorato, non vengono pagati gli interessi, cancellarlo significa avere un problema di bilancio, cioè avere nel proprio bilancio una posta che era in attivo. Lei tenga conto che molto appunto, banalmente, se non viene pagata la quota di interessi, questa va ad accrescere il debito, che per la banca è una posta attiva, è un asset patrimoniale, è un pezzo degli investimenti che la banca ha fatto. Cancellarlo significa avere un problema contabile, di bilancio, avere un problema con i propri azionisti. A livello degli stati che prestano o delle organizzazioni multinazionali, il problema multilaterale, il problema è lo stesso, nel senso che anche uno Stato ha un suo bilancio.
Un semplice problema di bilancio contabile, diciamo.
Poi c'è appunto, diciamo, non c'è, credo, questa volontà malvagia, però, ripeto, c'è un problema di bilancio che poi si traduce in chi effettivamente paga per questo debito, l'azionista nel caso della banca che cancella un suo asset patrimoniale, il cittadino che dovrà pagare 2 euro in più di tasse l'anno se vuole aumentare gli aiuti ai paesi poveri. Purtroppo, sottolineo purtroppo, la società in cui viviamo sta valutando molto poco il valore della solidarietà e il valore dell'aiuto internazionale rispetto a quello che si faceva solo qualche decennio fa.
E questo è davvero grave. Va bene, io ringrazio Riccardo Moro, che è presidente della Fondazione Giustizia e Solidarietà. Grazie Riccardo Moro per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie al professor Stefano Manzocchi, ordinario di economia internazionale all'Università LUISS. Grazie molte professore, grazie anche a lei.
Buonasera.
Vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo il numero verde 800-208-802 e gli sms al 335 12 43 317.